Appunto, ragionando sul 7 dicembre, sapendo di quanto è importante da diversi punti di vista, perché immaginare uno spettacolo per il 7 dicembre significa immaginare almeno tre qualità di spettacoli diversi. Uno è per il pubblico che affolla il 7 dicembre il teatro quella sera. Due è per il pubblico che poi affronterà, verrà a vedere lo spettacolo in tutte le repliche successive. E tre, questa iniziativa meravigliosa che è l'opera diffusa, e quindi in tutta la città, e la grande opportunità che questo teatro offre a 1,5 milioni, 2 milioni di spettatori che da casa, in diretta, perché questa è la particolarità, può assistere ad un evento così importante, un evento così anche centralizzante, con tutta l'attenzione mediatica che poi la RAI dà all'evento. E, insomma, questa è una cosa che ovviamente crea un'eccitazione, ha creato un'eccitazione che poi in un istante diventa agitazione, ma questo fa parte della normale giostra su cui siamo saliti. È un'opera estremamente commovente, cioè è un'opera che dai primi ascolti davvero era in noi una, è proprio ragione di commozione molto forte. Perché? Perché tutto parte da un incidente. Tutto parte da un momento di disattenzione, un momento in cui una rabbia incontrollata, un momento di ira non tenuta a bada diventa letale per una persona che muore, e arriva a condizionare l'esistenza di tre giovani che probabilmente avevano pianificato la propria esistenza in una direzione, e poi questa esistenza cambia completamente, cambia radicalmente. Ed è una cosa che mi commuove, perché dentro questi personaggi scatta, soprattutto nel personaggio di Alvaro e Leonora, un senso di colpa così importante che li segnerà per tutta l'esistenza. Da una parte c'è Alvaro, che per aver sbattuto una pistola per terra fa partire un colpo, muore una persona e non riesce a perdonarsi di questa cosa, e per tutta la sua vita va soltanto incontro al desiderio di morire. Arriva ad arruolarsi in una guerra che non gli riguarda nemmeno da vicino, arriva ad immolarsi nelle azioni di guerra, di battaglia più feroce che ci sono, soltanto per andare alla ricerca della morte. Ironia della sorte, diventa un eroe nazionale, un soldato fra i più amati dal proprio esercito. Dall'altra parte c'è Leonora, che non riesce a perdonarsi un momento di reticenza, cioè un momento in cui si è soltanto nella condizione di dover fuggire, e a partire da quel momento succede che il padre entra, li scopre e succede l'irreparabile. Ma mi commuove anche tanto il personaggio che viene sempre raccontato come il cattivo dei cattivi, ma che non è scritto da nessuna parte che debba esserlo necessariamente. Con Ludovic Tézier, tutte le volte che ne abbiamo parlato del suo personaggio, viene fuori una personalità che davvero ad un certo punto non può fare a meno di portare avanti un'idea di vendetta che probabilmente fino a quel momento non l'aveva mai sfiorato per nessuna ragione. Ma ci sono delle ragioni che hanno a che fare con la società, con dei diritti di nobiltà da cui non può sottrarsi, e quindi una vita pianificata per farla andare in una direzione diventa una vita all'inseguimento di un altro uomo con la sola idea di ammazzarlo. È una storia che, come si diceva prima, diceva il maestro, è una storia che già a partire dal testo del Duca di Rivas di Saavedra ha una frammentarietà, nel senso che è strutturato, il testo di Saavedra è strutturato in 5 atti, che in realtà lui chiama giornate, perché sono proprio dei veri e propri affreschi di una società spagnola. Alcuni atti sono ambientati in Spagna, altri in Italia. Ma ed ogni atto, c'è una caratteristica a quest'opera, perché ogni atto è ambientato rispetto all'altro con degli anni che ci passano di mezzo, quindi è una storia che avviene nel corso del tempo, nel corso dello spazio, quindi è molto articolata. Ma c'è un tema di fondo, cioè in realtà c'è un paesaggio di fondo, che è il paesaggio della guerra. La guerra che è presente già dal primo atto, e paradossalmente nel primo atto è una cosa che è un po' più in sordina, ma viene fuori dalle parole di Leonora quando cerca di rassicurare Alvaro dicendo che lei è disposta ad affrontare anche un mondo in guerra pur di fuggire con lui. Nel secondo atto, che noi con Silvia Emonino e Federica Parolini abbiamo un po' chiamato l'atto dell'arruolamento, è l'atto in cui viva la guerra, che bella la guerra, è l'atto della, in cui protagonista di questa scena è Preziosilla, è l'atto in cui viene raccontata l'eccitazione dei giovani che decidono di arruolarsi perché credono ancora nella possibilità, con il proprio impegno, di scendere in battaglia e di essere determinanti per il percorso di una di un paese, per cercare di restaurare dei diritti. Salvo poi arrivare nel terzo atto, quando siamo nel vivo della guerra, quando la guerra la si percepisce perché si combatte, perché ci sono i morti, i feriti, c'è freddo, c'è fame, c'è paura, paura, paura di continuo. E probabilmente quella disillusione di voler cambiare il mondo con il proprio impegno cade, e quello che rimane è la consapevolezza che, come diceva Hannah Arendt, le guerre non restaurano dei diritti, ma probabilmente servono soltanto a ridefinire dei poteri. E poi arriviamo nell'ultimo atto, l'ultimo atto in cui quello che rimane è le conseguenze, la povertà, le macerie, è come se già tutto quanto fosse accaduto, perché tutto quanto è accaduto, e rimane soltanto la miseria e anche la cattiveria, anche la crudeltà. C'è un personaggio buffo a cui Verdi ci teneva in modo particolare, che ci ha fatto sorridere tanto negli atti precedenti, che nel quarto atto nel quarto atto è capace di dire delle cattiverie atroci, di fare anche delle azioni che sembrano cattive, ma che sono il frutto di una frustrazione per non poterne più fare, per non poter più avere più nemmeno le forze di poter reagire, no? a tutto quello che accade attorno. Con Silvia e Federica, insomma, ovviamente ci siamo interrogati molto sul racconto, no? che sapevamo poter arrivare, no, ad una quantità di persone abbastanza importanti. Abbiamo deciso di spingere il pedale dell'acceleratore su questa frammentarietà dell'opera, no, della distanza temporale che c'è fra un atto e l'altro, e quello che abbiamo fatto è provare a far fare a questi personaggi, questi tre nostri protagonisti, un viaggio nel tempo. E quindi partiamo dal Settecento, da un momento storico in cui, ahimè, tragicamente una ragazza non è padrona di poter scegliere il proprio futuro, di poter scegliere il proprio amante, ma è vittima e succube delle esigenze e dei desideri di un padre, e quindi non può fare a meno che fuggire di casa. Quindi partiamo dal Settecento fino ad arrivare ai giorni nostri, quindi percorriamo quattro, per ogni atto, quattro guerre diverse, quattro guerre ambientate, quattro guerre di quattro secoli diversi, prendendo distanza da qualunque tipo di realismo, no? Senza spingere il pedale dell'acceleratore su delle guerre realmente esistite. Però di fatto partiamo da un'astrazione settecentesca fino ad arrivare ai giorni nostri, quando c'è l'urlo straziante di Leonora, che nel secondo atto abbiamo visto chiudersi in uno spreco francescane, uscire dalle macerie e urlare con un urlo soffocato: pace mio Dio, pace mio Dio. E la dimensione di questa follia della guerra è rilevata ancora di più dalla scena in cui noi vediamo che finalmente, dal suo punto di vista, Carlo, dopo anni, diremmo qui dopo tre secoli, riesce finalmente ad arrivare ad Alvaro, e quando lo trova, noi in teatro ci troviamo di fronte ad un soldato pluripremiato, bardato come se fosse uscito da una battaglia, con cui probabilmente con la sua jeep, che ovviamente non vediamo, arriva, attraversa deserti, attraversa mondi, per arrivare a vendicarsi finalmente perché l'ha trovato, e quello che si trova davanti è un prete. E nonostante questo ufficiale e questo prete, cioè, la richiesta di vendetta è ancora molto forte e non perde di significato. Questa follia ci sembra in qualche modo dare un senso a tutti i pensieri che abbiamo fatto, che abbiamo avuto.